Questa mattina, tanto ci avete i saluti dell'anziano Christian Miraglia, lui ritornerà mi pare domani o dopodomani, è stato alla chiesa di Potenza, anche dalla chiesa di Potenza vi salutano tutti quanti. E questa mattina c'è un pensiero forte nel mio cuore, che vorrebbe essere anche uno stimolo per questo inizio di anno, dove certamente quando si ricomincia qualche cosa, ci si mette in testa uno slancio nuovo, dei proponimenti nuovi, un desiderio nuovamente di ricominciare. Quindi l'anno nuovo è sempre qualcosa che dovrebbe essere vissuto con un atteggiamento di costruttività, di propositività e non con l'atteggiamento sarà sempre lo stesso. A parte che siamo nel 2014 e sicuramente in anni che stanno venendo vediamo sempre di più un'accelerazione di un progetto che sta andando avanti e non accelera semplicemente il male, perché questo è facile vederlo, ma ricordatevi che Dio sta premendo il piede sull'acceleratore e se lui preme il piede sull'acceleratore, la Chiesa, mette il turbo. E allora io so che mentre veramente le forze delle tenebre stanno accelerando, Dio sta mettendo il piede sull'acceleratore e la Chiesa sta cominciando veramente a venire fuori e sicuramente magari ci sarà qualche cosa da spurgare, abbiamo sentito, ci sono ostacoli, difficoltà, ma quando Dio accelera, tutti quelli che sono in contatto con Lui accelerano. E questa mattina vogliamo capire un elemento basilare della nostra vita che ha a che fare con il contatto con la vita di Cristo, con Cristo come sorgente fondamentale della nostra energia. Noi cristiani andiamo a energia spirituale. Abbiamo avuto sicuramente e abbiamo usato e in parte usiamo ancora dei carburanti non ecologici, cioè la paura, la rabbia, l'invidia, la gelosia, tutte le spinte umane che tante volte riescono a fare muovere la nostra macchina, però sapete bene che tutte queste spinte umane che ancora tante volte subiamo non ci portano senza dubbio a una costruttività. E se tu vivi solamente invidiando, ti corrodi, se tu vivi semplicemente di gelosia, ti distruggi, se tu vivi di risentimenti, di amarezze, ti distruggi. Se tu vivi anche di desiderio di dominio, ti distruggi e magari a un certo punto ti viene l'infarto quando stai cercando di costruire un'azienda più grande del tuo amico imprenditore e neanche ti puoi godere quello che hai accumulato. Come una volta Gesù parlò di uno stolto che, avendo avuto una grande abbondanza, disse: costruirò dei granai ancora più grandi e poi dirò all'anima mia: bevi, mangia, goditi. Ma quella notte fu la fine della sua vita e tutto quello che aveva accumulato, tutti gli sforzi, a che cosa sono serviti? Quindi partiamo da un versetto molto importante in Giovanni 15:4 che Gesù esprime e che vogliamo cominciare questa mattina a fare nostro. Ricordate, nella parola di Dio c'è una grande capacità di costruire quello che dura dentro di noi. Dimorate in me. E io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vita, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. E qui già questa prima parte della riflessione di questa mattina, che è un verso che magari avremo letto migliaia di volte, ma sul quale tante volte non riflettiamo, perché siamo stati così abituati a camminare per energie non ecologiche che abbiamo potuto fare tante, tante cose senza Dio. Anzi, tante cose le abbiamo fatte pure contro Dio, non solo senza, ma contro. Abbiamo odiato, abbiamo schiacciato, lo abbiamo fatto pure nel nome di Dio. Ed è ovvio che quando Gesù parla di non poter fare niente senza di Lui, si sta riferendo di non poter fare niente di costruttivo, di non poter fare niente che dura veramente. È necessario questa mattina che cominciamo a riflettere di più cosa vogliamo fare della nostra vita, se vogliamo costruire qualcosa che è vera, che è bella, che è giusta e che dura, o se vogliamo andare avanti così. Perché? Perché se vogliamo portare un frutto, cioè se vogliamo portare un risultato vero e reale, abbiamo bisogno di essere collegati alla vite. Noi siamo dei tralci, siamo stati inseriti, Dio è stato inserito in noi, abbiamo bisogno di questo contatto e non di un contatto sporadico, saltuario. Ogni tanto, una volta, una tantum, ci incontriamo con Dio o diciamo che bello, alleluia, e poi Lui per la sua strada e noi per la nostra. Questo contatto è necessario che possa essere costante. Non può essere un contatto solamente domenicale o dell'incontro di cellula, ma abbiamo bisogno di capire in una maniera seria, vera, e non per un senso del dovere, di come è necessario dimorare. Quindi dimorare è di più che incontrare e salutarsi. Dimorare, se qualcuno viene a casa tua e sta, se è un ospite desiderato, dice che bello, viene, se no dice quando se ne va. Dimorare significa che si mette là e sta. E così dimorare in Cristo ha a che fare non con una visita, non con una preghierina per dire «Oh Signore, ti saluto, però ora devo fare un sacco di cose, quindi per piacere stai in silenzio, Spirito Santo, ora devo fare tutti gli affari miei». Ma significa vivere nella consapevolezza che Gesù è in noi ogni momento della nostra vita quotidiana. E lì c'è il segreto, lì c'è la vittoria, lì c'è veramente il miracolo di non essere costretti a soddisfare tante spinte umane, più o meno carnali, più o meno distruttive, che alla fine assumono potenza lì dove noi non ci nutriamo, non dimoriamo in Cristo. Perché è ovvio che se noi dimoriamo in Cristo, sentiamo questa pace, questa gioia, è come se ci fossimo mangiato un bel piatto di spaghetti con le vongole, se vi piacciono, non so che cosa, e non ci tenterà qualunque altro cibo. Perché? Perché siamo già sazi. Ma se noi non impariamo a dimorare e a prendere risorse e a prendere energie dalla vita di Cristo dentro di noi, è ovvio che in un modo o in un altro saremo attirati da spinte umane, dicevo più o meno distruttive, che ci porteranno lontano, che ci porteranno a dover mangiare qualunque altra cosa e alla fine, senza rendercene conto, per non avere mangiato il buon cibo che Cristo ha apparecchiato in noi, andremo a mangiare tutte le schifezze che si trovano intorno a noi, subito a nostra portata di mouse, di click o a portata di qualunque cosa, saremo senza volerlo attirati e coinvolti. Ecco perché il messaggio cristiano non dice non mangiate il veleno, ma dice mangiate me, riempitevi di me, camminate per lo Spirito. E come risultato non adempirete i desideri della carne. La guida che Dio sta cercando di darvi non è «Oh, cerca di darti una regolata, cerca di calmarti, cerca di essere meno aggressivo, cerca di dire meno bugie». Ci sono tante persone che fanno enfasi sul fatto di dire «Ah, questo non lo devi fare, questo non si fa, questo non è cristiano, questo non è così, questo non è colì, questo è sbagliato, questo...». Ma Dio non sta cercando di vincere giudicando il male o cercando di farci allontanare dal male, perché Lui lo sa che alla fine il male che non vogliamo facciamo e il bene che vorremmo non riusciamo. Questa è la logica umana, che può andare pure ancora peggio, cioè perché il male che vogliamo facciamo e il bene che non vogliamo fare non lo facciamo. Quindi non è solamente, già c'è un livello e c'è un conflitto quando realmente vogliamo fare bene e poi facciamo male, ci proponiamo di sopportare quella persona e poi la mandiamo a quel paese, quando facciamo tutte le proposizioni buone e poi se ne vanno in fumo, ma almeno c'è la volontà e il desiderio, ma tante volte non c'è neanche il desiderio, dobbiamo essere onesti, non c'è neanche il desiderio di fare il bene. Perché? Perché seguiamo il nostro egoismo, il nostro normale egoismo umano. Allora il male che vogliamo lo facciamo. E quello che Dio ci ricorda questa mattina è che la soluzione, ancora una volta, è provveduta da quello che Lui ha fatto, è provveduta dallo Spirito nuovo che ha messo in noi, è provveduta veramente da questa possibilità di camminare secondo questa vita nuova. Camminate, dicevo, secondo lo Spirito e non adempirete affatto, mi piace questo affatto, i desideri della carne, come a dire è tutto proporzionale. Più cogliamo lo Spirito, meno siamo dominati dai desideri umani, dalle carnalità, dalle negatività. Più mangiamo della presenza di Dio, più siamo in grado di camminare come Gesù camminò. E l'Apostolo lo ricorda, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito, lo Spirito ha desideri contrari alla carne, sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. L'abbiamo detto, è questa la legge. Ti puoi fare tutti i proponimenti che vuoi, puoi fare tutte le dichiarazioni, ma se non mangi, se non scopri questa energia spirituale meravigliosa che Dio ha messo in te, non puoi fare qualcosa di positivo. Senza di me non potete fare nulla. Potremmo leggerlo in un'altra maniera. Senza scoprire la mia vita dentro di voi, è come se Gesù ti potesse dire, non potrete fare cose sovrannaturali. Arriverete all'umano. Cioè, pazienza, fine. Non avrete capacità di superare se non scoprite questa realtà. E andando a questo, è importante capire che camminare per lo Spirito non è una cosa astratta. Camminare per lo Spirito comporta un impegno di preghiera, contemplazione, rivelazione, capace poi di produrre una azione esterna. Tanto è vero che la fede poi è dimostrazione di cose che non si vedono. Questa vita nuova, queste risorse, questi frutti meravigliosi che abbiamo in Cristo hanno bisogno di essere scoperti, hanno bisogno di essere creduti per essere portati fuori. E ci vuole realmente un impegno nel senso che non siamo noi a produrre i risultati. Ecco perché tanti dicono, ma io non posso sicuramente cambiare. Certo che tu non puoi cambiare, ma tu puoi mettere impegno, io posso mettere impegno a scoprire quello che Dio ha fatto. Se Dio ha fatto qualcosa e mi dice, guarda che dentro di te c'è un tesoro, io posso dire, che bello, che bello. Ma Dio ha detto sì, bello, bello, però lo devi scoprire. Hai bisogno di scoprirlo. Non basta dire che bello ce l'ho. Ma se non lo scopri, se non lo usi, sei ricco ma vivi vuoto. Vivi povero e poi automaticamente cerchi di gratificarti, di soddisfarti con qualunque altra cosa. E poi magari ti intossichi, arrivi all'intossicazione totale. Non ce la fai più. E ti ricordi, ma un attimo, ma io c'ho un tesoro dentro, ma c'ho la vita di Cristo, è lì che ho bisogno di scoprire quello che mi serve. Quindi camminare per lo Spirito comporta un impegno di preghiera, di contemplazione, di rivelazione, di scoperta di queste cose che vengono portate in evidenza e quando funziona possiamo camminare sull'acqua. Ricordate l'episodio classico di Pietro che cammina sull'acqua? Non aveva fatto un corso di magia nera come quello per camminare sui carboni ardenti o su altre cose? Non aveva fatto chissà quali viaggi astrali mandando il suo corpo a camminare? Stava semplicemente credendo, stava vivendo il miracolo di attingere alle risorse di Cristo. È questo che Dio ti sta chiedendo. E se le prove che stai vivendo sono impossibili da superare, è perché Dio è convinto che tu le debba superare non con uno sforzo maggiore, non con una pazienza maggiore, perché lì sei arrivato, lì hai finito, ma attraverso una fede, attraverso qualche cosa che ti faccia attingere e ti faccia superare. È il miracolo come avviene per Pietro che, guardando Gesù, quindi prendendo risorsa da Gesù, dalla parola ricevuta da Gesù, sfida le leggi della gravità, va contro ogni legge della fisica e cammina sull'acqua. Così il miracolo può avvenire nella tua vita se guardi Gesù, se credi in quello che Gesù è, in quello che Gesù ti ha messo dentro, se realmente ci credi senza essere condizionato così tanto da ogni circostanza esterna. Quindi camminare per lo Spirito comporta questo impegno in cui nella preghiera tu scopri queste risorse, contempli questo tesoro, hai la rivelazione da parte dello Spirito di queste potenzialità che sono dentro di te, perché se ce le hai e non le usi, è come se non le avessi. Comporta un'ubriachezza costruttiva, questo è un altro aspetto, qualche volta lo abbiamo sottolineato. Cosa dice la Scrittura? Efesini 5:18, non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa a Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Che immagine strana, ma non è spesso l'immagine che viviamo nei nostri rapporti familiari, parentali? Non vediamo questa bella cosa dove ci cantiamo alleluia, lode al Signore, a quel paese, ma cantiamo canti un po' diversi tante volte nelle nostre relazioni. Cantare canti di gratitudine, essere ricolmi, essere in coppia, nel senso con un numero di giri spirituali capaci di farti superare le salite. Ma se non sei in questa dimensione, è ovvio, se non ti riempi di questa energia, è ovvio che ti riempirai di qualche altro tipo di energia. È ovvio che ti riempirai di noia. E per superare la noia poi andrai a incasinarti in altre cose o ti riempirai di tante altre cose. E qui ancora una volta, come vedete, non c'è un giudizio come a dire non dovete ubriacarvi, ma c'è un suggerimento: ubriacatevi di qualcosa che vi fa bene. Bevete, bevete la mia sorgente, bevete. Ma io non ho sete. Ma se Dio ti dice che hai bisogno di bere, tante volte per fare delle diete o per seguire dei consigli nutrizionistici ci colliamo giù 2-3 litri d'acqua anche lì dove non ci va di bere e ci fa bene. Dici, ma io non sento sete. Ma devi bere, ti fa bene. E Dio è come se dicesse, tu non senti sete, tu vorresti ubriacarti di tante cose, ma hai bisogno di bere la mia presenza. Cioè, quante volte? Una volta alla settimana? Una goccia? Ubriacatevi, riempitevi. La Chiesa veramente che supererà questi grandi test è una Chiesa ubriaca di Dio. È una Chiesa che impara a gioire, a trarre il massimo dalla gioia, dalla presenza di Dio, e le altre cose diventano condimenti. Non significa che ce ne andiamo sulla montagna e stiamo a lodare tutta la settimana. Potremmo farlo qualche volta, ma una settimana non lo possiamo fare. Possiamo fare delle ferie di lode, dove andiamo in vacanza per vivere la vera gioia, la vera libertà, ma non si tratta sicuramente di andarsene in qualche posto diverso, ma si tratta di ricordarsi che abbiamo bisogno ogni mattina di bere, di trincare la presenza di Dio, perché se no, se non ci ubriachiamo di Dio, vuoi o non vuoi, cominceremo a bere tutte le sporcizie, le schifezze, e in qualche modo poi staremo male e poi ci renderemo conto che la nostra vita non è più costruttiva. Quindi un'ubriachezza costruttiva, una ondata di gioia, come Paolo diceva ai Filippesi 4:4, rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi, abbiamo bisogno di questa medicina ogni giorno, sempre, sempre significa sempre, non c'è un giorno in cui dice no, oggi non ho bisogno di sentire la pace di Dio. No, ogni giorno hai bisogno di sentire la pace, la gioia, l'amore di Dio, perché ogni giorno ci sono delle trappole preparate, e se tu non senti la pace, l'amore, la gioia di Dio, ti beccherai qualcuna di queste trappole. Magari non saranno mortali, ma ti faranno un sacco di male. Ancora, camminare per lo Spirito comporta una perseveranza nel pensare al bene. Ricordate cosa diceva l'Apostolo Paolo in Filippesi 4:8? Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui vi è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. E io mi chiedo, ma cosa pensiamo durante tutta la giornata? Cosa pensiamo? A parte tutte le notizie che ci vengono dai telegiornali di distruzione, di sofferenza, ma cosa pensiamo? Cosa è oggetto dei nostri pensieri tutta la giornata? Perché è ovvio che se nella nostra mente continuiamo a pensare negativo, è chiaro che tutto questo non costruisce armonia, non costruisce pace. Se stiamo a pensare tutte le cose sporche, tutte le cose odiose, tutte le cose veramente fitose, tutte quelle dove ci sono schifezze e lamentela, e basta che un poco ci sintonizziamo al di fuori, subito tutte queste cose tendono a voler diventare oggetto dei nostri pensieri. Non so se ti capita ogni tanto di perdere la sintonia con le lunghezze d'onda di amore di Dio e cominciare a sintonizzarti su tutti i pensieri. Forse sono i pensieri di paura se riuscirai ad arrivare a fine mese, se riuscirai a costruire la casa, se riuscirai, non so, a vincere quella battaglia incredibile, a superare quello stress impressionante. Ma se continuiamo a fare oggetto dei nostri pensieri tutto quello che è distruttivo, se non riusciamo a mettere la speranza avanti e a pensare cose positive, è ovvio che ci autointossicheremo da soli e alla fine entreremo nella più grande disperazione, depressione, crisi. Perseveranza nel pensare al bene. nel contemplare la gloria di Dio come in uno specchio per essere trasformati. E andiamo alla parte finale questa mattina. Tu non puoi produrre i risultati. Io non posso produrre i risultati, perché ricordate come dice Paolo ai Filippesi: è Dio stesso che produce in voi il volere e l'operare. Quindi questa potenzialità, questa energia non la puoi creare tu, non è effetto di una forza di volontà. Ma nella stessa parte è scritto: adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. È Dio che ha messo tutto quello che ti serve dentro di te, ma se tu non ti adoperi per scoprirlo, Dio la sua parte l'ha fatta e soffrirà nel vederti ricco ma incapace di spendere, ricco di pazienza ma tendente a mandare a quel paese tutti gli altri, ricco di amore ma odioso, insofferente, intollerante. Dio soffrirà, perché come dire, come se dicesse: ma a Giovanni, Antonio, Antonella, io ho messo dentro delle cose meravigliose, io lo vedo meraviglioso, io l'ho già perdonata, io lo amo, ma perché lei non si adopera a scoprire queste risorse? Ma perché lei si sente sempre incapace, si sente sempre brutta, si sente sempre inadeguata, si sente sempre in difficoltà? Io ho messo queste cose dentro di lei. E l'adoperatevi, quindi, viene letto nel senso non di creare noi l'energia pulita, ma adoperatevi a scoprirla. Adoperatevi, adoperatevi. Tante volte anche per fare ritornare degli oggetti d'argento così nello splendore, cosa fa? Vengono così, li metti là? No, li devi strofinare, 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 e dopo un bel po' di polso, nuovamente quell'oggetto riprende la sua lucentezza. E Dio ti sta dicendo: devi strofinare, devi adoperarti in qualche modo, non per produrre il bene, ma per farlo venire fuori. Hai bisogno di adoperarti, non viene fuori così, tanto per. E abbiamo bisogno di capire meglio come adoperarci nella nostra vita per promuovere queste realtà meravigliose. Un seme ha in sé tutta la potenza della vita, ma va messo a terra, va innaffiato, va concimato, curato dai parassiti. Ma nel seme c'è tutta la vita, e poi può diventare un grande albero. È emblematico il fatto che Gesù cita il granello di senape, che è il più piccolo dei semi, ma che fa un albero così grande dove persino gli uccelli del cielo verranno a ripararsi tra i suoi rami. E la domanda con cui mi avvio alla conclusione: si è staccato tutto? No. La domanda che voglio farmi e voglio farti questa mattina è: alla luce di quello che Dio ha fatto, che è grandioso, che è glorioso, alla luce di quello che Dio ha preparato per ognuno di noi, alla luce di quello che è costato a Dio la morte di Cristo per poter mettere questo tesoro enorme dentro di te, dentro di me, che non finiremo mai di scoprire. Ma la domanda è: ci stiamo impegnando a fare crescere la vita di Cristo in noi, in modo da poter maturare, resistendo alle intemperie e diventando un rifugio per gli altri? Come dire? O stiamo dicendo semplicemente: Signore, grazie che mi hai fatto ricco, grazie che mi hai fatto ricco. È vero, è la realtà, sei meraviglioso, sei meravigliosa, non c'è più alcun giudizio per te. L'unico che poteva accusarti, Dio, ha deciso di graziarti. Niente e nessuno può giudicarti, neanche tu stesso ti puoi giudicare. E questo è meraviglioso, questa è grazia, e abbiamo bisogno di scoprirla sempre di più. Ma la cosa bella è che questa grazia che ci è stata donata, questo dono meraviglioso che è in me, che è in te, può essere promosso, e questa è la tua collaborazione. Dio non lo può fare al posto tuo. Dio ha fatto la sua parte, ma ti sta chiedendo la tua. Come promuovere questa realtà spirituale? Come promuovere, se non attraverso la comunione con Dio, se non attraverso momenti in cui deliberatamente decidi: Signore, voglio spegnere tutto, pure il cervello, e voglio accendere il mio spirito e avere comunione con te e prendere energie, prendere risorse. Signore, voglio spegnere tutto e voglio guardare alla tua parola, perché è fonte di ispirazione, è la mappa del tesoro che mi ricorda che c'è il tesoro, perché io me lo dimentico, vengo distratto da tante cose, problemi più o meno legittimi, figli, non figli, mogli, mariti, feste, difficoltà, cose da pagare, bollette. Sono distratto da 100.000 cose e mi dimentico di questo tesoro. Allora la tua parola è una lampada che non si spegne, non ha bisogno di essere pagata, perché il contratto lo hai pagato tu, perché potessi risplendere nel mio cuore. Ma mi sto impegnando per scoprire questo? Dio non ti dice: ah, monello cattivo, non hai fatto i compiti. Dio soffre perché non sono compiti, è vita pregare. È vita meditare la parola di Dio, è vita incontrarsi coi fratelli, è vita partecipare alle cellule, è vita vedere le opere che Dio ha preparato, è vita che manchiamo. E se manchiamo le occasioni di vita, in qualche modo poi finiremo per ubriacarci di altre cose, finiremo per essere soverchiati dalla difficoltà, dai problemi. Dio ti dice: ricordati di alimentarti. Ci alziamo in piedi. Ricordati. Così come ora parteciperai alla cena del Signore e mangerai in senso spirituale la presenza di Cristo, ricordati, ti dice il Signore, per questo anno, che tu diventerai quello che mangi. Ricordati di mangiarmi ogni giorno. Ricordati di darmi un tempo, ma non perché devi timbrare il cartellino, non perché io ti giudico se non lo fai, non perché io ti accuso, ma perché tu hai bisogno di scoprire il mio amore, ti dice il Signore questa mattina. Hai bisogno di scoprire un luogo da cui vengono buone notizie dal tuo interno. Alleluia. Tante volte ci sono cattive notizie dall'esterno, persecuzioni, difficoltà. siamo i nemici peggiori di noi stessi, ma abbiamo bisogno di accendere la radio che parla dal nostro di dentro e ci manda lunghezza d'onda di pace, di amore, di gioia, di pazienza. I frutti dello Spirito sono lì per te, Dio ti sta dicendo, sono lì per te. Ma se non accendi la radio, se sei sintonizzato su tutt'altre trasmissioni, come farai ad accorgerti del mio amore? Come farai ad accorgerti delle ricchezze che ho messo in te? E magari continuerai a camminare, ce la farai, però ci sarà un momento dove finirà l'energia, e allora lì fermati, accendi per fede e comincia a nutrirti, a dimorare in me e portare frutto, sempre più frutto per te e poi perché altri possano, nel momento in cui sei ripieno di amore e di pace, possano venire a rifugiarsi tra i tuoi rami. Perché quando non è così, se viene un altro lo mandi subito via, perché sei già abbastanza, cioè i tuoi cavoli abbastanza. Ma se sei ripieno di grazia e di amore, ci sarà posto anche per gli altri nella tua vita, ci sarà posto anche per qualcosa che non sia il tuo egoismo, ci sarà posto per l'amore di Dio. Vogliamo pregare prima di prendere il pane e il vino. Vogliamo veramente pregare di essere avveduti, di intendere bene la volontà. E per quest'anno 2014 Dio ha progettato cose meravigliose per la tua vita personale, per la vita di questa comunità. Ma è necessario che ognuno di noi possa mangiare la sua parte, possa prendere quel cibo che, come permise al profeta di camminare più avanti ancora e ancora per tanti giorni dopo essere stato in una depressione estrema, permetterà a te di uscire dal luogo di confusione, di smarrimento e di andare avanti per questo 2014, per quel progetto individuale e quel progetto che Dio ha insieme ai tuoi fratelli qui, in questa piccola comunità. Preghiamo insieme. Signore, in realtà tante volte facciamo dei discorsi incredibili sulla tua parola, su tante finezze, su tante sottigliezze, ma quello che veramente la nostra vittoria è avere comunione con te dentro di noi, è quello di avere contatto con la tua vita, e questo lo possiamo fare attraverso la preghiera, la meditazione, la preghiera comune, gli incontri, l'ascolto delle prediche, i momenti di grazia, i momenti di servizio, i momenti in cui tu ci mandi e mentre diamo noi riceviamo, ma tante volte cercando di economizzare, sottraendoci, impoveriamo invece. Io ti chiedo per la mia vita, per la vita di tutti questi miei fratelli, che questo anno sia un anno dove possiamo veramente mangiare, 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 senza temere di ingrassare, mangiare, mangiare dalla tua presenza, ricevere da te, contemplare la tua gloria, essere trasformati, ubriacarci della tua presenza che porta la costruttività, la capacità di amare e di vincere. Te lo chiedo per me, te lo chiedo per la vita di ognuno di questi miei fratelli, nel nome di Cristo. Amen, amen, amen.